forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
A tutti bentrovati da Stefano Leszczynski in studio per questo spazio di approfondimento sulla Radio Vaticana. Luciana Fantini con noi per la regia di questa edizione e Gabriele D'Amico che ci segue per la parte tecnica. Parliamo dell'Afghanistan, tutti ricorderete le terribili immagini di un anno fa, era agosto, le persone che si accalcavano all'aeroporto, l'evacuazione era avvenuta, i talebani stavano riprendendo il controllo del paese. Cosa succede in Afghanistan a un anno da quel terribile mese di agosto? Ce lo racconta Barbara Schiavulli, che è in collegamento con noi da Kabul. Bentrovata Barbara.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Barbara Schiavulli, qual è la situazione che hai trovato a Kabul? Una città che apparentemente non è cambiata molto rispetto a un anno fa, ma lo è nella sostanza.
La situazione continua a peggiorare. Ho appena chiesto a un collega giornalista afghano che cosa ti aspettavi dopo un anno, e lui mi ha detto: io sono molto deluso perché i talebani non hanno fatto niente di quello che si pensava potessero fare nel caso volessero fare qualcosa. Il problema è che è in corso una grave catastrofe umanitaria. Abbiamo sentito anche il direttore la direttrice del World Food Program e il direttore di Save the Children, dove manifestano e si appellano appunto al resto dei paesi del mondo perché ci sia una spinta a far sì che la situazione migliori in Afghanistan. Di fatto economicamente il paese ormai è completamente collassato, la siccità non aiuta, i bambini, 6 milioni di bambini sono a rischio morte per fame, sono tornate malattie che prima non c'erano, poche settimane fa c'è stato anche un terremoto perché ovviamente piove sempre sul bagnato, i talebani hanno impedito, e questa è forse la più grossa crisi umanitaria di genere al mondo, impediscono alle donne dopo 12 anni di lavorare negli uffici pubblici, ma anche di andare soprattutto a scuola.
E quella della condizione delle donne forse è l'aspetto più drammatico di quello che è diventato l'Afghanistan oggi.
Sì, è quello assolutamente, perché un paese non è in grado di sopravvivere se non c'è il contributo di tutta la popolazione. In un paese dove per 40 anni c'è stata la guerra, le donne, ci sono molte donne vedove che con tanti figli che purtroppo non possono mantenere le famiglie. Questo fa sì che sia abbassata l'età del matrimonio, le ragazze non vanno a scuola e sono bocche da sfamare, quindi vengono date via, è aumentato il traffico di esseri umani e il 97% della popolazione al di sotto della soglia della povertà.
E questo fa effetto se si pensa che negli anni precedenti al 2021 venivano investiti in Afghanistan circa 3 miliardi e mezzo di dollari all'anno, tutti questi soldi non hanno dato nessun frutto.
Ma si è perso praticamente tutto quello che è stato fatto in 20 anni, ovviamente ci sono state cose negative a partire dalla guerra, ma ci sono anche stati dei cambiamenti positivi, e si fa appunto i diritti delle donne, l'emancipazione delle donne, e nel giro di veramente pochissimo tutto è stato cancellato. Per gli afghani sono ancora sotto shock, è anche aumentata la depressione. Io che frequento questo posto da 21 anni non ho mai visto tanta gente triste, e gli afghani era il popolo che io consideravo meno triste di tutti quelli in guerra.
Barbara Schiavulli, la situazione dei bambini è molto difficile. Quello che tu hai potuto raccogliere come storie a Kabul, quello che hai potuto testimoniare finora e che ti ha colpito particolarmente?
Ma intanto l'aumento dei bambini di strada. Ovviamente adesso che le famiglie, che le donne non possono lavorare, sono costrette a mandare i figli maschi, anche piccoli, a fare qualsiasi cosa. Quindi vanno a chiedere l'elemosina in mezzo al traffico, in mezzo alle macchine. Il rischio ovviamente è quello di rapimenti, è quello di incidenti, è quello che questi bambini spariscono. I matrimoni si è abbassata l'età, quindi una ragazzina che prima riusciva a arrivare andando a scuola almeno fino alla fine delle superiori, adesso a 12 anni, 13 anni può essere data in moglie perché è una bocca da sfamare di cui bisogna in qualche modo togliersi dalla famiglia. bambini che non hanno più servizi perché l'assistenza sanitaria è completamente collassata, quindi i vaccini che venivano fatti prima spesso oggi non si riescono a fare. È tutto in mano alle poche organizzazioni, anche grandi come le Nazioni Unite, che fanno quello che invece dovrebbe fare uno Stato e che lo Stato non può fare, un po' perché non ha soldi, un po' perché, diciamoci la verità, i talebani non interessano.
Da un lato i talebani danno l'idea di essere compatti nella loro formazione, nella loro amministrazione del paese. Di fatto sappiamo che non è così, ci sono grandi spaccature e in più continuano comunque anche le ingerenze straniere fondamentalmente nel paese. Cosa si dice per quanto riguarda ad esempio l'ultimo attacco, quello che avrebbe dovuto aver ucciso il leader talebano, il leader di Al-Qaeda Al-Zawahiri?
Qui è stato tenuto tutto sottotono, viene impedito ai giornalisti di avvicinarsi a qualunque cosa che riguardi la sicurezza. Anche ieri c'è stato un attentato dove è stato ucciso un teologo talebano importante e i giornalisti non si sono neanche potuti avvicinare al luogo dell'attacco. Questo dimostra che comunque non hanno in mano la sicurezza e che l'ISIS continua comunque a dargli fastidio. Dall'altro canto gli americani sono intervenuti, poi bisogna vedere se veramente è stato ucciso Al-Zawahiri, perché nessuno ha visto il corpo né la famiglia di questa persona che era alloggiata in un quartiere centrale di Kabul, ma comunque hanno dimostrato che non si fidano dei talebani, perché secondo gli accordi di Oslo ci avrebbero dovuto pensare i talebani, invece pare che addirittura quest'uomo fosse a casa di un collaboratore del primo ministro afghano, e questo sicuramente non è un buon, non è da curriculum.
Barbara Schiavulli, cosa dicono le persone che hai potuto incontrare ricordando i drammatici giorni dell'agosto dell'anno scorso?
Tutti vogliono uscire. Tutti si appellano ai corridoi umanitari. Ieri ho incontrato una ragazza che da quando aveva 12 anni, quando è stata data in moglie, fugge da un marito che le ha fatto di tutto, l'ha picchiata, ha ucciso il padre, ha ucciso suo fratello. Lei ha 3 figlie e ora sta nascosta e grazie a un'NG italiana, quelli di Nove Onlus, forse settimana prossima riuscirà a uscire dal paese e poi arrivare nel prossimo corridoio umanitario in Italia. Però questa è solo una delle migliaia di storie che ci sono. E non bisogna dimenticare che questa situazione ha contribuito anche l'Occidente, tradendo di fatto questo paese.
Eh sì, perché erano stati promessi tantissimi ingressi, continua assistenza a tutti i civili afghani, soprattutto quelli che avevano lavorato con i paesi della coalizione, con le organizzazioni internazionali, cosa che di fatto non è accaduta.
Esatto, le persone ne sono arrivate poche rispetto a quelle che avrebbero bisogno invece di uscire, ma perché in questo momento non si può parlare. Chi faceva prima l'attivista, il giornalista, l'artista, l'attivista, ora sta nascosto e tutto quello che può fare è pagare dei trafficanti per riuscire a uscire, ma una volta fuori non hanno documenti, non hanno una vita, non hanno aiuto da nessuno. Quindi o si decide che queste persone a cui noi abbiamo promesso che dovevano fare qualcosa per il loro paese, li aiutiamo, oppure decidiamo che la vita degli afghani vale molto meno di altri che invece forse entrano più facilmente.
Grazie davvero Barbara Schiavulli in diretta da Kabul, ti auguriamo ovviamente buon lavoro, inviata e direttrice di Radio Bullets in questo momento in Afghanistan. A risentirci presto Barbara Schiavulli. E noi interrompiamo il collegamento con l'Afghanistan per andare a collegarci invece con l'Ucraina, dove si trova l'inviato di Avvenire Nello Scavo, in una zona di combattimenti, e tra l'altro ben trovato Nello Scavo, grazie per essere con noi.
Grazie a voi, un saluto.
Nello Scavo, tu hai vissuto negli ultimi giorni nella zona di Odessa e ovviamente ti sposti in continuazione nel corso del tuo lavoro. Qual è la situazione che ci puoi raccontare in questo momento? Abbiamo letto un tuo pezzo che parla della fuga inconsistente o del tentativo di fuga dei russi dalla Crimea. È effettivamente il segno di una controffensiva ucraina in atto?
Diciamo che le forze in campo probabilmente si stanno prendendo le misure, i colpi dell'Ucraina sulla Crimea dimostrano che può esserci un salto di qualità nella controffensiva ucraina, e questo ha anche disarticolato in parte la capacità di azione russa dalla Crimea, soprattutto per effetto dei bombardamenti con mezzi aerei che hanno bersagliato non solo il sud dell'Ucraina. Inoltre è stato anche demolito un traliccio dell'elettricità, questo è un segnale molto particolare perché arriva nei giorni in cui c'è tensione intorno alla centrale nucleare di Zaporizhia, e da quello che sappiamo sarebbe intenzione degli occupanti russi quello di trasferire una buona parte di questa energia proprio sulla Crimea, e avere interrotto questo flusso è un altro segnale importante. Io in questo momento mi trovo a Mykolaiv, che continua a essere bersagliata di notte e di giorno, per fortuna oggi non nel centro della città, però assistiamo a questa reazione della popolazione che cerca di vivere una normalità che non è normale. Qui si fa fatica ad approvvigionarsi per esempio di acqua, ci sono alcuni interventi umanitari anche di organizzazioni italiane, penso in questo momento a Operazione Colomba, che stanno lavorando per esempio per fornire dei dissalatori, però la gente comunque continua a resistere in una condizione davvero particolarissima. Qui basta allontanarsi di 30-40 km e si è sulla linea del fronte per Kherson, che ricordiamo è l'ultimo bastione prima di Mykolaiv, e dopo Mykolaiv a quel punto risulterebbe anche facile conquistare Odessa, quindi è una posizione importantissima dal punto di vista strategico, che però è anche molto trascurata mediaticamente.
Nello scavo colpisce, in questo contesto che tu ci racconti, il fatto che la solidarietà in Ucraina, per quanto possibile, non si fermi. Molti continuano e si ostinano, anzi lo prendono come una forma di lotta e di resistenza, la loro missione di cercare di portare aiuto agli anziani, a chi si trova intrappolato nelle sacche delle città. Che testimonianze hai di queste organizzazioni, che sono poi anche legate al mondo della Chiesa?
Ma sono molto presenti, molto capillari, c'è una grandissima solidarietà anche molto auto-organizzata da parte degli ucraini, si fa in modo che nessuno rimanga indietro. Ci sono attualmente difficoltà anche ad approvvigionarsi di questi aiuti, per esempio nei giorni scorsi abbiamo visto uno di questi luoghi a Mykolaiv nel quale vengono stipati generi alimentari e anche beni di prima necessità per l'infanzia, dove cominciano a scarseggiare una serie di prodotti importanti per i bambini, e sappiamo che dall'Italia probabilmente ci sarà un intervento di qualche azienda che proverà a sostenere la permanenza di queste persone che non vogliono andarsene o non possono andarsene alle città. Ricordiamo che ci sono anche molti anziani, anche disabili, quindi è molto complicato. Ci sono dei giovani che dicono non ce ne andiamo perché dobbiamo assistere i nostri genitori e che sono anziani, non possiamo lasciarli indietro. Però tutto questo avviene, ripeto, in una condizione molto anche singolare da documentare, da descrivere, perché continuano a funzionare una serie di servizi pubblici essenziali, le attività economiche comunque non sono del tutto azzerate, i supermercati, i mercati continuano a esserci. Questo dice anche della straordinarietà di un popolo, questo va detto, che prova a, come ci dicono tanti amici, a non aver paura, siamo stanchi di aver paura, e questo è un dato con cui dal punto di vista anche militare bisognerà fare i conti.
Grazie davvero Nello Scavo, grazie per essere stato con noi e per averci dedicato questi minuti, ovviamente buon lavoro e a risentirci presto, grazie davvero.
A presto, grazie.
E adesso invece noi andiamo avanti sempre sull'Ucraina, voglio farvi sentire un'intervista realizzata dalla nostra collega del programma ucraino, Svetlana Dukovic, annunzio in Ucraina Visvaldas Kulbokas, che il 15 di agosto si recherà a Odessa per un'importante cerimonia, ma affronta anche in questa intervista la questione e i problemi della vita quotidiana, le paure dei tanti civili che ha potuto incontrare. Sentiamola.
Eccellenza, il 15 agosto per la festa dell'Assunta lei sarà ad Odessa e nella cattedrale dell'Assunzione della Beata Vergine Maria presiederà la messa, durante la quale verrà coronata l'icona della Madre di Dio. Che significato ha per lei e per gli ucraini questa festa? Possiamo dire che questo momento sarà un nuovo affidamento a Maria?
Anche se l'atto della consacrazione al cuore immacolato della Vergine Maria è stato fatto dal Santo Padre insieme ai vescovi del mondo, Però questo atto, in realtà, questo atto della consacrazione di noi stessi e anche dell'Ucraina e del mondo, lo rinnoviamo e dobbiamo rinnovarlo tutti i giorni. Ma quando viviamo una situazione così drammatica, noi non abbiamo nessun'altra scelta. È la Madre di Dio che è la nostra protettrice, perché in una guerra così drammatica in tutta l'Ucraina, ma in questo periodo soprattutto nelle regioni come Mykolaiv, come Kharkiv, come Zaporizhia, come Odessa, ogni mattina che ci svegliamo siamo grati al Signore per la vita, per il dono di una nuova giornata, ma questo ci spinge anche, tutti i giorni ci spinge naturalmente a una vita spirituale più intensa. Dall'altro lato, la Madre di Dio chiediamo che ci protegga anche nel senso spirituale, oltre a quello umano e fisico. Perché molti mi dicono che la situazione è così drammatica perché ci sono tante atrocità, ci sono le torture che tanti abbiamo visto anche su internet, ci sono degli attacchi fatti di proposito contro le ambulanze, contro a volte gli ospedali, contro i bambini. Quindi l'atrocità è così forte che c'è la tentazione umana di arrabbiarsi, non soltanto con la rabbia umana, ma perdere anche quella pace interiore e quindi riempirsi di odio. Quindi ho visto tanti sacerdoti, tanti cappellani, i quali dicono: sì, dobbiamo pregare tanto per non diventare uguali all'aggressore, per non diventare uguali a coloro che seminano la morte, perché se la vittima si riempie di odio, ha perso nel senso spirituale. Quindi questa preghiera è anche un momento di richiesta, di intercessione della Vergine Maria, perché il nostro cuore rimanga non riempito di odio, ma di coraggio e di pazienza e di grande fiducia nel Signore.
In un certo senso Papa accompagna questo momento, perché il 3 agosto, al termine dell'udienza generale, ha benedetto la corona che verrà posta sul capo dell'icona dell'Assunta nella cattedrale di Odessa. Nel tempo di guerra, che significato hanno questi gesti che legano il successore di Pietro con le chiese locali?
Il fatto che il Santo Padre stesso abbia benedetto la corona appartiene anche alla tradizione della Chiesa, perché nei momenti più solenni si chiede al Santo Padre di benedire soprattutto le corone destinate alla Vergine Maria. Ma nel momento così intenso, soprattutto sapendo che anche il Santo Padre non soltanto ripete in ogni occasione possibile la sua preghiera, i suoi appelli anche a tutta la cristianità, al mondo, di pregare per l'Ucraina, pregare per la pace, ma è lo stesso con il cuore, sta con l'Ucraina. Quindi sappiamo benissimo che anche la corona che è arrivata da Roma, dopo essere stata benedetta dal Santo Padre, è un segno molto concreto, molto pieno anche di empatia, riempito del cuore, della preghiera del Santo Padre.
Eccellenza, in questo momento i riflettori si attenuano un po' sulla guerra. C'è il timore di dimenticarla. Com'è la situazione umanitaria adesso nel paese e qual è il suo sentire della guerra, delle ripercussioni nel mondo?
È umanamente comprensibile che nel mondo che i riflettori si attenuino un po'. Una cosa simile mi ha detto anche il mio collega, il cardinale Zanari, il nunzio in Siria, che la situazione continua ad essere drammatica, ma il mondo non ne parla più, anzi a volte è faticoso anche pensarci perché è drammatica, è pesante la situazione. Per dare un esempio, ci sono delle famiglie che sono sfollate e dicono: ma è pesante vivere anche da sfollate. Quindi dicono: Appena riusciamo a tornare a casa, se, cercano di interessarsi se anche nei territori occupati oppure in quelli liberati, se la casa è più o meno in condizioni vivibili, dicono noi torniamo lì, perché spesso sono obbligati anche, parlo concretamente in Ucraina, in tante località, in Zaporizhia per esempio, nella regione di Zaporizhia, ci sono delle famiglie che passano le notti nelle macchine, nelle auto, da mesi, perché da una parte non vogliono andare all'estero, dall'altra sperano di poter tornare a casa. E lo sanno loro stessi, com'è pesante vivere senza cibo sufficiente, senza lavoro, senza casa, passando le notti in macchina, perché anche nonostante tante iniziative umanitarie, nonostante tanti aiuti o finanziari o di alloggi, non si riesce a venire incontro a tutti, perché i numeri sono così alti che il peso è molto grande. Quindi c'è anche questo problema di sentirsi soli, stare in condizioni così difficili e sentirsi soli. Per questo il Santo Padre in ogni occasione che ha ripete a tutti che almeno nella preghiera, almeno con il cuore, che il mondo non dimentichi chi sta passando i momenti difficili, non soltanto per aver perso i cari, non soltanto i militari che direttamente sul fronte non sanno se l'attimo seguente saranno ancora in vita, ma anche tante famiglie che vivono le condizioni disastrose. E questo riguarda l'Ucraina, questo riguarda altri paesi. In realtà mi dicono tanti giornalisti, chi non sta sul posto a volte è difficile anche di capire quale è il peso, qual è la vera drammaticità della situazione. Quindi anche qui voglio esprimere il mio apprezzamento a tanti, veramente tanti giornalisti che vanno nei posti molto rischiosi, anche a Mykolaiv, la stessa Odessa, Zaporizhia, per vedere con i propri occhi come si sta lì.
Lei sarà ad Odessa, da dove sono partite le prime navi con il grano. Papa Francesco, durante la preghiera dell'Angelus la domenica 7 agosto, dicendo che tale avvenimento si presenta anche come un segno di speranza.
Il Papa, quando ripete il suo appello, quando parla del dialogo, spera in una cosa umanamente impossibile, però appunto quando siamo persone credenti noi speriamo anche nell'impossibile e affidiamo questo appello, questa preghiera a chi? Non soltanto agli uomini, ma a Dio stesso. Concretamente i cereali che sono partiti, stanno partendo dal porto di Odessa, anche qui vediamo che è stato un passaggio molto faticoso, perché per esempio l'Ucraina non ha potuto firmare nessun accordo diretto con la Russia. Gli accordi sono stati firmati a vari livelli tra l'Ucraina e alcuni partner, i quali facilitano poi a loro volta i contatti con la Russia in modo indiretto, perché si possa organizzare l'esportazione del grano. Quindi questo passo è stato raggiunto in modo molto faticoso, però, come il Papa ha detto, comunque è un qualcosa di positivo, sia a livello mondiale, sia a livello locale. Quindi è sempre un segno di speranza. Quindi ci aggrappiamo anche ai piccoli passi. Quindi quando non si riesce a trovare spirali vicini, immediati, per fermare la guerra, ci concentriamo sugli aspetti umanitari, sugli aspetti sociali, per aprire questa breccia nei contatti. Proprio partendo dall'aspetto umanitario, è importante fare tutto ciò che è possibile, ciò che è nelle forze umane, perché si instauri sempre di più un'atmosfera, se non di dialogo, almeno di contatto. Quindi penso che sia questo il messaggio più importante del Santo Padre.
E con l'intervista al nunzio in Ucraina, Visvaldas Kulbokas, chiudiamo la nostra trasmissione di oggi, realizzata da Svitlana Dukovic. Io ringrazio per la regia Luciana Fantini e Gabriele Di Domenico per l'assistenza per la parte tecnica. Da Stefano Leszczynski è veramente tutto, a risentirci presto.